Iniziamo con la preghiera per chiedere la protezione di Dio sull'eremo di Sant'Alberto. O Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria, manda San Michele Arcangelo affinché neutralizzi ogni azione diabolica attribuibile a Lucifero, Satana e Beelzebul e ad altri spiriti maligni, mirante ad ostacolare la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche di intercessione per la guarigione e la liberazione dei tuoi figli, a creare ostacoli e divisione fra i fedeli che si rendono disponibili ad aiutare materialmente e spiritualmente l'eremo, a suscitare invidia e gelosia fra quanti sono chiamati a svolgere un servizio di animazione liturgica, ad ingenerare incomprensione e conflittualità fra coloro che soggiornano stabilmente presso l'eremo. Crea, o Padre, col sangue di Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, una barriera di protezione intorno all'eremo di Sant'Alberto e lungo tutta la strada che vi conduce, affinché ogni spirito cattivo sia impedito di nuocere materialmente e spiritualmente nei confronti di chi ha intenzione di recarvisi per pregare e partecipare alle celebrazioni liturgiche, feriali e festive, in particolare quelle del sabato, mirate alla guarigione spirituale, alla guarigione degli infermi, alla riconciliazione con gli antenati defunti e alla conversione delle famiglie. Manda, o Padre, il tuo Santo Spirito su quanti operano occultamente per contrastare il ministero spirituale che viene svolto presso l'eremo, invocando l'intervento degli spiriti cattivi affinché, illuminati dalla tua grazia, possano recedere dai loro propositi malvagi, pentirsi del male compiuto, chiedere sinceramente perdono a te e mettersi al tuo servizio, promuovendo le iniziative spirituali proposte dall'eremo per la conversione, la guarigione interiore, la liberazione del popolo di Dio. Chiediamo, Padre, con Gesù, per Gesù, in Gesù, in comunione con tutta la Chiesa, confidando nell'intercessione di Sant'Alberto di Trapani, di Sant'Alberto di Sestri e in quella di Maria Santissima che ora invochiamo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Padre, noi ti vogliamo lodare e ringraziare per essere qui presenti questo quarto sabato di giugno a celebrare Santa Messa vigiliare vespertina della tredicesima domenica del tempo ordinario, che intenzioniamo, come siamo soliti fare qui a Sant'Alberto il quarto sabato del mese, per la conversione delle famiglie. Ti rendiamo grazie per questa possibilità che ci viene offerta di incontrarci con Gesù risorto, nel contesto della liturgia eucaristica. Credo che sia molto importante recuperare questa verità che alla messa non si va per assistere a un rito, non si va per ascoltare una predica, alla messa si va per incontrare Cristo risorto. Questo sarà un po' il tema che cercherò di sviluppare tra due settimane, nella settimana di preparazione alla festa patronale di Sant'Alberto, perché credo che sia troppo importante, ecco, per i cristiani di oggi avere chiare queste convinzioni. Ecco, io vado, partecipo, e per incontrarmi con Cristo risorto io mi devo preparare. Ecco, se voi avete un appuntamento importante con una persona ragguardevole, pensate prima a quello che dovete dire, cercate di presentarvi in maniera decorosa. Ecco, c'è tutta una serie di preparativi che uno deve fare, così come, a maggior ragione, ecco, qual è la persona più importante che noi possiamo incontrare nella nostra vita se non Cristo risorto? Allora l'Eucaristia deve essere desiderata, deve essere preparata, dobbiamo portare qualcosa da offrire al Signore e dobbiamo accogliere quello che Lui ci vuole donare. Quindi ringraziamo, Signore, di questa opportunità che ci offre, e in particolare per la possibilità che abbiamo in questa celebrazione di pregare per le famiglie. Voi sapete quanto travaglio stanno attraversando oggi le famiglie. Penso che nella storia, ecco, del passato mai ci sia stata un'epoca in cui la famiglia è stata così compromessa sotto un certo aspetto, pregiudicata da tanti fattori di carattere ideologico, di mode, di costumi, di ideologie, di confusione di idee, per cui, ecco, si assiste a uno smarrimento, ecco, a un brancolare nel buio. E voi capite che se manca la chiarezza non si può nemmeno ipotizzare, ecco, che ci sia una conversione. Ecco, quando uno imbocca una strada sbagliata e crede che sia quella giusta, va avanti per questa strada, poi magari vede un cartello e dice: ma questa strada porta a Milano, io dovevo andare a Torino, ma dice: boh, qui ho sbagliato strada, ecco, torno indietro perché ho avuto un'indicazione che mi dice che invece di andare nella direzione dove voglio andare vado da un'altra parte. Però se oggi noi non tiriamo fuori questi cartelli, non diamo queste indicazioni, non diciamo: questa è la strada giusta, ecco, da percorrere per arrivare alla meta, noi non dobbiamo andare né a Torino né a Milano, ma dobbiamo arrivare al Regno dei Cieli. Questa è la meta del cristiano. Per andare al Regno dei Cieli bisogna percorrere una certa strada, e se noi siamo un po' fuori strada dobbiamo correggere rotta. È quello che ci proponiamo in questa Eucaristia, che vogliamo iniziare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. fratelli e sorelle, per poter intercedere per la conversione delle famiglie, noi dobbiamo prima di tutto convertirci noi e quindi riconoscere i nostri peccati e chiedere perdono. Facciamo in questo momento penitenziale dicendo insieme: Signore, abbi pietà di noi. Per quanti non si pongono la domanda se Dio li chiama a formare una famiglia o a servirlo in qualche altro modo. Signore, abbi pietà di noi. Per coloro che rifiutano ogni tipo di vincolo istituzionale e optano per le libere convivenze. Signore, abbi pietà di noi. Per coloro che ignorano che le libere convivenze, che la libera convivenza non è altro che una situazione in cui le persone contraggono dei legami di dipendenza nei confronti dello spirito del male. Signore, abbi pietà di noi. Per coloro che si illudono di essere liberi quando fanno quello che vogliono, quando in realtà sono schiavi del potere delle tenebre. Signore, abbi pietà di noi. Per coloro che non si rendono conto che la vera libertà la si sperimenta soltanto nell'obbedienza e nella sottomissione a Dio. Signore, abbi pietà di noi. Per coloro che nelle loro scelte sono condizionati dalle cose materiali che possiedono. Signore, abbi pietà di noi. Per coloro che ignorano che la libertà donata da Cristo la si conserva nella misura in cui le persone, mediante l'amore, si pongono a servizio le une delle altre. Signore, abbi pietà di noi. Per tutte quelle famiglie dove si ritiene che gli altri siano a servizio nostro e non noi a servizio degli altri. Signore, abbi pietà di noi. Per tutte quelle famiglie che di fatto non seguono lo spirito di Cristo, ma lo spirito del mondo. Signore, abbi pietà di noi. Laddove gli affetti familiari vengono prima della persona di Gesù. Signore, abbi pietà di noi. Per tutte quelle situazioni dove di fatto si tradisce un impegno che una persona si è assunta coscientemente per sempre davanti a Dio. Signore, abbi pietà di noi. Raccogliamo il nostro pentimento nel canto del Kyrie, mentre riceviamo il segno dell'aspersione dell'acqua benedetta che ci ricorda il lavacro battesimale e come il Signore sia sempre disposto a perdonare i Suoi figli sinceramente pentiti.
Signore,
Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen. Gloria, gloria.
E pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo e la gloria di Dio Padre. Amen.
Gloria, gloria.
Preghiamo. O Dio che ci hai reso figli della luce con il tuo spirito di adozione, fa che non ricadiamo nelle tenebre dell'errore, ma restiamo sempre luminosi nello splendore della verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dal primo libro dei Re. In quei giorni il Signore disse a Elia: ungerai Eliseo, figlio di Safat, di Abel-Maholà, come profeta al tuo posto. Partito di lì, Elia trovò Eliseo, figlio di Safat. Costui arava con 12 paia di buoi davanti a sé, mentre egli stesso guidava il 12esimo. Elia, passandogli vicino, gli gettò addosso il suo mantello. Quello lasciò i buoi e corse dietro a Elia, dicendogli: andrò a baciare mio padre e mia madre, poi ti seguirò. Elia disse: va e torna, perché sai che cosa ho fatto per te. Allontanandosi da lui, Eliseo prese un paio di buoi e li uccise. Con la legna del giogo dei buoi fece cuocere la carne e la diede al popolo perché la mangiasse. Quindi si alzò e seguì Elia, entrando al suo servizio. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Sei tu, Signore, l'unico mio bene.
Sei tu, Signore, l'unico mio bene.
Proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore, il Signore mio sei tu, il Signore mia parte di eredità e mio calice, nelle tue mani è la mia vita. Sei tu, Signore, l'unico mio bene. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio animo mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra, non potrò vacillare. Sei tu, Signore, l'unico mio bene. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. Sei tu, Signore, l'unico mio bene. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Sei tu, Signore, l'unico mio bene. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, Cristo ci ha liberati per la libertà. State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù. Voi, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Che questa libertà non divenga però un pretesto per la carne. Mediante l'amore siete invece a servizio gli uni degli altri. Tutta la legge, infatti, trova la sua pienezza in un solo precetto: amerai il tuo prossimo come te stesso. Ma se vi mordete e vi divorate a vicenda, badate almeno di non distruggervi del tutto gli uni gli altri. Vi dico dunque, camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare il desiderio della carne. La carne, infatti, ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste. Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la legge. Parola di Dio.
Mandò messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di samaritani per preparargli l'ingresso. Ma essi non vollero riceverlo perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi? Si voltò e li rimproverò, e si misero in cammino verso un altro villaggio. Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: ti seguirò dovunque tu vada. E Gesù gli rispose: le volpi hanno le loro tane, e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. A un altro disse: seguimi. E costui rispose: Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Gli replicò: lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Tu invece va e annuncia il regno di Dio. Un altro disse: ti seguirò, Signore, prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia. Ma Gesù gli rispose: nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, la parola di Dio che la liturgia propone alla nostra attenzione in questa santa messa vigiliare vespertina della tredicesima domenica del tempo ordinario ha una chiara impronta vocazionale. Per questo cercheremo di cogliere quale sia il messaggio che oggi il Signore vuole dare alle famiglie, in ordine alla loro vocazione. E domani mattina considereremo invece il messaggio che può essere colto dalla medesima parola di Dio in ordine alle altre vocazioni. Cioè, la parola dice alcune cose alle famiglie e a chi ha chiamato, è stato chiamato a questa scelta di vita, ha risposto a questa vocazione, e può dire anche delle altre cose a chi invece ha fatto una scelta diversa rispondendo a una chiamata differente da parte di Dio. Queste riflessioni palesemente si rivolgono a delle famiglie cristiane. E la prima lettura ci sollecita a formulare una domanda. La prima lettura, vi ricordate, è la vocazione, la chiamata di Eliseo da parte di Elia. Ecco, Elia, quando era sul monte Horeb, è stato testimone di una grande teofania di Dio, e il quale gli ha dato dei compiti, fra i quali uno era quello di ungere Eliseo profeta al suo posto, quello che sarebbe stato il suo successore. Questo evento ci sollecita a fare una domanda. Quando hanno contratto il matrimonio le persone, era presente in loro la consapevolezza che Dio li chiamava a quella scelta? Ecco, c'era questa: io faccio questo passo, ecco, sono nella volontà di Dio, è qualcosa che me lo chiede Dio, è qualcosa che a cui tengo io, è una scelta mia. È una scelta operata su un piano fondamentalmente umano? Detto in altri termini, ci si è chiesti Dio vuole che faccia questo passo oppure io voglio fare questo passo? Vedete, una delle prime cose che i sacerdoti, i parroci, che sono deputati all'accompagnamento dei fidanzati nel percorso di preparazione al matrimonio, dovrebbero fare questa domanda, non la domanda, ma voi vi volete bene, no? Ma voi volete bene al Signore? Questa è la prima domanda da fare. La seconda domanda è: siete convinti che Dio vuole che voi facciate questo passo? Se non siete convinti, non fatelo. Se c'è qualche dubbio, se c'è qualche inconsistenza sul piano umano o sul piano soprannaturale, non fate questa scelta. Alcuni giorni or sono mi ha telefonato una persona che conosco da tanto tempo, una donna, cioè di un giovane, ma non giovanissimo, giovane. E mi dice: Padre Felice, vorrei che lei facesse una preghiera perché ho conosciuto un ragazzo, qui tutti sono ragazzi anche quando hanno 50 anni, per intenderci. Ho conosciuto un ragazzo, vorremmo fare una famiglia. Questa è una persona molto credente. E gli dico: dimmi un po', ma questa persona crede o non crede? Non è una persona che io abbia molta confidenza, è questa qui, perché non la vedrò da 15 anni, ma la conosco. Mi dice: io ho tanta fede anche per lui. Lo sapete cosa ci ho detto? Lascialo, ma secco, lascialo, vai incontro a rovinarti la vita. Dopo una settimana mi telefona, dice: guardi, vorrei chiedere preghiere per un mio parente ammalato. Sa che ho fatto proprio quello che lei mi ha detto. Hai fatto bene. Anzi, mi ha lasciato il messaggio sulla segreteria dicendo che aveva seguito il consiglio. Cioè, non possiamo su queste cose, si gioca la vita di una persona. Si gioca la vita di una persona. Non possiamo incoraggiare delle scelte problematiche. Non ci devono essere dei dubbi, non ci devono essere delle incertezze, perché se noi incominciamo a dire ma sarà bene, non sarà bene, speriamo che le cose poi cambino, si parte già male, è meglio lasciar stare. E come è presumibile, nella maggior parte dei casi questa domanda circa la volontà di Dio non è stata posta in maniera sufficientemente riflessa, anche a distanza di molti anni. Uno dice: ma ormai dovevo pensarci prima. Ma anche a distanza di molti anni è bene che venga posta, che ce la poniamo oggi. E dal momento che si tratta di una scelta irreversibile, almeno nella prospettiva del matrimonio cristiano, venga coscientemente ratificata. Cioè, se alla luce di una domanda di questo tipo era la volontà di Dio, ne sono certo, io volevo fare questo passo, cioè ero convinto che Dio mi chiamasse a fare questo passo, uno che poi uno abbia sia andato incontro a delle difficoltà, a dei problemi, a delle croci, a delle sofferenze, se era volontà di Dio, uno deve dire: Signore, sia fatta la tua volontà, io accetto, io porto la mia croce, io ratifico quella scelta. A meno che in coscienza una persona abbia dei fondati motivi per dire: io non sapevo quello che facevo. Allora, in quel caso sorge, direi, l'esigenza onesta di verificare attraverso la mediazione della Chiesa la validità del sacramento, perché se mancavano, se erano assenti degli elementi essenziali alla natura del sacramento, questo vincolo matrimoniale non c'è mai stato. Quindi bisogna essere sempre onesti davanti a Dio e davanti a se stessi, e bisognerebbe essere onesti anche davanti agli altri. Quindi ratificare questa scelta è quello che le famiglie dovrebbero fare in occasione dell'anniversario del loro matrimonio, attraverso la preghiera di rinnovazione delle promesse matrimoniali, e che io suggerisco di fare almeno una volta alla settimana, preferibilmente la domenica. Io ho elaborato una pagellina con una preghiera di rinnovazione delle promesse del battesimo, così come ogni battezzato è invitato a rinnovare le promesse del battesimo tutte le mattine, le famiglie sarebbe bene che rinnovassero le promesse del loro matrimonio almeno la domenica, una volta alla settimana, per rinsaldare questo vincolo, per ratificarlo. Ricordiamoci bene che l'insinuarsi del dubbio è sempre, dico sempre, una tentazione. Di fronte a scelte irreversibili come il matrimonio, il sacerdozio o la vita consacrata, la persona non nasce sposata o sacerdote o consacrata. Se non si sente di fare una scelta che lo impegna per sempre, rimanga così come si trova. Non si sposi, non si faccia sacerdote e non si faccia religioso. Si può condurre una vita santa, gratificante, anche senza fare queste scelte di vita. San Paolo, nella seconda lettura, richiama i cristiani alla vocazione, alla libertà a cui sono chiamati in Cristo. Si è veramente liberi nella misura in cui si rinuncia a fare quello che si vuole e si abbraccia la volontà di Dio. Questa è la libertà nell'amore che caratterizza la vocazione dei figli di Dio. Caratterizza la vocazione dei figli, la libertà nell'amore è quell'elemento caratterizzante la vita dei figli di Dio, i quali a loro volta possono fare una famiglia, ma tenendo presente sempre questo elemento, che sono non solo un uomo e una donna che si sposano, sono due figli di Dio che si sposano e sono benedetti da Dio nella misura in cui Dio ha pensato un progetto d'amore che li riguarda. Pensate un po' alla storia dei genitori di Santa Teresa di Gesù Bambino, i quali entrambi portavano nel cuore il desiderio di consacrarsi, ma Dio aveva un altro progetto su di loro, per cui hanno tentato, hanno fatto delle prove e non ci sono riusciti. A un certo punto hanno riconosciuto che Dio forse voleva qualcosa di diverso da loro, e quando si sono incontrati, al di là del fatto che la donna aveva avuto una illuminazione soprannaturale dal Signore che gli aveva così delle volte nella preghiera il Signore può illuminare la coscienza, e aveva detto: tu incontrerai quello che dovrà diventare tuo marito, la persona con la quale dovrai condividere su un ponte. E in effetti questo incontro è avvenuto su un ponte, e si sono conosciuti, si sono frequentati, pensate che si sono sposati nella messa di mezzanotte di Natale, fatto il matrimonio, e poi hanno messo al mondo dei santi, e loro sono diventati santi perché sono stati canonizzati dalla Chiesa come sposi, come due persone che nel matrimonio hanno raggiunto la vetta della perfezione cristiana. Quindi, se si fossero inzuccati a fare i frati o le suore, probabilmente non sarebbero diventati santi, perché Dio aveva pensato per loro una altra strada, che loro hanno abbracciato facendo la volontà di Dio, e che il cui frutto è stato che le loro figlie si sono tutte consacrate a Dio, e una di queste è diventata Santa Teresa di Gesù Bambino, dottore della Chiesa, patrona delle missioni. Ecco, una figura, diciamo, importantissima nella spiritualità della Chiesa. Voi capite com'è importante fare la volontà di Dio. Questa medesima libertà deve essere sperimentata nel contesto familiare, nella misura in cui si è gli uni a servizio degli altri. Questo è importante, perché nel servizio si esprime l'amore, nell'aiuto vicendevole, nella comunione spirituale e materiale. Questo impegno di conversione dura tutta la vita ed è possibile solo con l'aiuto dello Spirito Santo. Quando si pretende qualcosa dagli altri, non li si ama. Quando assecondiamo i desideri dell'altro, che riconosciamo essere conformi alla volontà di Dio, noi veramente amiamo. Chiaramente, l'assecondare è subordinato alla consapevolezza che ciò che ci viene richiesto è nella volontà di Dio, è una cosa a Lui gradita. Facciamo un esempio molto semplice per non equivocare. Se nel contesto della vita coniugale un coniuge pretende dall'altro, ad esempio, che rinunci a partecipare alla Santa Messa Domenicale per andare a fare un viaggio o una gita o qualche altra cosa, se io lo assecondo non lo amo, perché se agisco in questo modo metto mio marito o mia moglie in una situazione di peccato. Cioè, io non posso assecondare qualcosa che mi pregiudica il mio rapporto con Dio. Il mio rapporto con Dio viene prima. Quindi, quante volte io nel mio ministero ho sentito delle persone, prevalentemente più donne che uomini, le quali erano prima del matrimonio molto impegnate da un punto di vista della fede, anche sul piano ecclesiale, varie cose, si sono sposati, poi un po' con la scusa dei figli, perché chiaramente i figli, quando sono bambini piccoli, soprattutto il primo anno di vita, comporta ecco, starci dietro in una maniera particolare, quindi bisogna fare qualche sacrificio, qualche rinuncia, qualche... non è una cosa, ecco, è una gioia, i figli, ma anche un impegno, una responsabilità, bisogna... Ebbene, poi magari i figli sono diventati un po' più grandi, ma sa, mio marito vuole andare in campagna significava perdere la messa. Ah, ma io per amore di pace, per evitare discussioni, amore di pace, evitare discussioni, tu metti tuo marito prima di Dio. Questo non va bene, non va bene, non è giusto davanti a Dio. Se tuo marito ti dice io non ci voglio andare a messa, tu non lo puoi costringere, però tuo marito non ti può costringere a non andare a messa tu. Chiaro? Questo dovrebbe essere proprio chiaro al 100%. Nel Vangelo Gesù è chiamato di fronte alla richiesta nel Vangelo, ecco, ci viene riportato, ecco, quel momento decisivo della vita di Cristo dove lui decide di avviarsi verso Gerusalemme, dove porterà a compimento la sua missione attraverso il sacrificio della croce. Si dice che va con determinazione, passa attraverso la Samaria, un villaggio non viene accolto, eccetera. Poi Luca introduce redazionalmente tre, diciamo, incontri che chiaramente non si sono verificati in quel contesto. Qui c'è un lavoro redazionale di Luca. Luca li ha introdotti in quel momento, ma presumibilmente sono episodi occorsi nel ministero pubblico di Gesù. Ebbene, guardiamo un po' Gesù come risponde a una persona che gli dice: un tale, mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: ti seguirò dovunque tu vada. È una bella proposito, è significativo, perché ti seguirò dovunque tu vada. Gesù dove stava andando? A Gerusalemme a morire, eh? Gesù stava andando a Gerusalemme a morire in croce. E qui c'è una persona che dice: io ti seguirò dovunque tu vada, a morire in croce. Bene, ci vengo anch'io. No, questo viene dopo, questo lo spieghiamo dopo, cominciamo dalla seconda. A un certo punto Gesù a una persona dice: seguimi, seguimi. E costui rispose: Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Ora, nella legge di Mosè era un dovere assoluto del primogenito provvedere alla sepoltura del padre. E pensate, era una cosa così importante per gli ebrei che si derogava persino dalla legge del riposo sabbatico. Se una persona moriva, doveva essere sepolta il sabato, anche se quello era un lavoro, perché seppellire una persona bisognava scavare una fossa, far fatica, si poteva fare, anzi si doveva fare. Quindi era proprio un obbligo, diciamo, religioso e morale della persona. Ebbene, che cosa di fronte a questa risposta dice: guarda, io ti seguo, ecco, però devo andare a seppellire mio padre, poi vengo. Gesù risponde: lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Tu va e annuncia il regno di Dio. È un'affermazione che va un po' spiegata. Se si asseconda chi è morto spiritualmente, si reca pregiudizio alla propria vita spirituale. Allora, stiamo attenti a non assecondare chi è morto spiritualmente. E Dio si aspetta proprio il contrario: chi è morto spiritualmente assecondi chi è vivo spiritualmente. Quindi, non è, per riprendere l'esempio di prima, la moglie che deve assecondare il marito a non andare a messa, ma è il marito, o viceversa, chiaramente, che deve assecondare la moglie ad andare a messa con lei. Bisogna che, ecco, certi valori siano non messi in discussione. Non messi in discussione. Chiaramente, qui recuperiamo quello che dicevamo all'inizio: se uno a un certo punto pensa che la messa sia un rito trascurabile e non un incontro con Cristo risorto, è chiaro che uno dice: vabbè, che male faccio? Ecco, c'è la scusa che copre la tentazione. Dice: che male faccio se io mi dedico a far la pulizia di casa, che ne ha tanto bisogno e di cui è un'esigenza per il bene anche della mia famiglia, e non vado a messa? Che male faccio? Ma tu trascuri di incontrare Cristo risorto. Proprio per questo motivo, ecco, bisogna fare molta attenzione, oggi come oggi, ecco, è assolutamente necessario che alla base, a fondamento di una scelta matrimoniale ci sia una comunione spirituale. Bisogna credere saldamente nei contenuti della rivelazione cristiana, da entrambe le parti. Allora si può fare questo passo. Se da parte di una persona c'è una fede più o meno solida, ma dall'altra parte non c'è, lasciamo perdere. Lasciamo perdere, perché si va incontro a dei problemi gravi. Una persona può avere tante qualità umane, buone, positive, essere una persona seria, un buon lavoratore, una persona con dei valori, ma se manca la fede è voler costruire la casa della propria vita sulla sabbia. Prima o poi crolla. Bisogna costruire sulla roccia che è Cristo Signore. Non c'è nient'altro da fare. Per quanto invece riguarda la prima esemplificazione, dove avevamo accennato prima: ti seguirò ovunque tu vada. Quindi una persona che esprime questo desiderio, Gesù fa una puntualizzazione e dice: le volpi hanno le loro tane, gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Cosa significa? La vita cristiana anche nel contesto del matrimonio esige una relativizzazione dei beni materiali. Se è vero che una sequela incondizionata di Cristo potrebbe esigere anche la rinuncia a un'abitazione, pensate San Francesco che voleva che i suoi frati, durante la sua vita non è stato mai costruito un convento, dopo la sua morte hanno costruito il convento, il Sacro Convento di Assisi, che è il più grande credo del mondo, ma finché è stato lui in vita lui voleva che i frati vivessero in capanne di frasche, di canne, di vegetali, perché voleva vivere, assomigliare in tutto a Gesù che conduceva questa vita itinerante, anche se poi noi sappiamo, no, che c'aveva, era ospitato frequentemente, non è che qualche volta, anzi con una certa frequenza si sarà trovato, frequenza o non frequenza, dal Vangelo non riusciamo a ricavarlo, ma ci sono state delle situazioni dove passava la notte all'aperto, per così dire. Però ordinariamente era ospitato, anche perché fra gli ebrei la pratica dell'ospitalità era proprio vissuta in maniera molto seria, quindi ecco, spostandosi poi aveva degli amici, aveva Lazzaro, Marta, Maria, ecco, aveva i suoi punti di riferimento, quando andava a Cafarno c'era la casa di Pietro, quando andava a Betania c'era la casa di Lazzaro e ce ne sono state tante altre. È chiaro che se due persone si sposano, una casa dove vivere insieme la devono avere, ma anche questo, anche a questo riguardo, delle pretese esagerate sono controproducenti. Quello che conta di più è l'amore, è la comunione spirituale, l'armonia, è la pace familiare, anche se vissuta in un ambiente modesto, ma sufficiente per condurre una vita decorosa. Ecco, voi capite, ecco, ci vuole una casa, però, ecco, bisogna sapersi anche un po' accontentare. E oggi purtroppo si cerca sempre di più, di avere di più di tante cose che poi fondamentalmente non sono essenziali. Non sono le cose che rendono felice la vita coniugale, ma la presenza e l'azione nel cuore dei coniugi dello Spirito Santo. Quello che ci deve essere è lo Spirito Santo. Ma c'è un'altra indicazione suggerita dalla parola di Dio, estremamente importante nel contesto della vita contemporanea. Quando si mette mano all'aratro non bisogna voltarsi indietro. Gesù risponde con, diciamo, come dei proverbi, delle sentenze sapienziali. Di fronte a certe scelte non ci deve essere spazio per il rimpianto, in particolare là dove sono presenti dei figli, a meno che non si vengano a creare delle situazioni dove per tutelare l'integrità della vita fisica e spirituale diventa doveroso optare per una separazione. Chiaro, se in un contesto coniugale, purtroppo, ecco, sono situazioni che non sono nemmeno tanto infrequenti, il marito picchia la moglie, la minaccia, o che so io, non cura in maniera adeguata i figli, si ubriaca, che ne so, gioca. Ci sono tante situazioni dove uno dice, a questo punto io devo tutelare la mia vita, il valore della vita è ancora prioritario, quindi uno dice, io qui bisogna che, meglio soli che male accompagnati. Questa è una scelta che a un certo punto si impone. In una società liquida come quella contemporanea è necessario recuperare degli ancoraggi assolutamente solidi. Si tratta di costruire la casa della vita coniugale sulla roccia che è Cristo, altrimenti se la si costruisce sulla sabbia dei sentimenti umani, alla prima tempesta la casa crolla e il Vangelo dice che la sua rovina fu grande. Riassumendo, la parola di Dio oggi invita la famiglia, prima di tutto, a interrogarsi sulla vocazione della scelta coniugale e a ratificarla. Secondo, a crescere nella libertà dell'amore mettendosi gli uni a servizio degli altri. Terzo, a relativizzare i beni temporali. Quarto, nel riconoscere il primato di Cristo sugli affetti familiari. Quinto, nel non mettere in discussione le scelte che sono per loro stessa natura irreversibili. Credo che il messaggio oggi sia stato molto chiaro e anche sufficientemente breve, visto i tempi dell'esposizione. Ora noi andiamo avanti con la nostra celebrazione liturgica, poi vi sarà data una preghiera, anzi tre copie di questa preghiera che riassume un po' il messaggio che il Signore oggi ci ha voluto donare. Vi invito a farla in questo mese, fino al prossimo quarto sabato di luglio, perché vedete, questi contenuti hanno bisogno di essere interiorizzati e la preghiera ci aiuta a farli entrare nella nostra vita, perché un ascolto, ecco, di una riflessione, ecco, può, direi, illuminarci, ma poi si corre il rischio di dimenticare. Allora, per evitare questo pericolo dell'oblio, e se una persona si prende l'impegno tutte le sere, ecco, si fa la sua preghiera per la sua famiglia, ecco, questi contenuti pian pianino calano nel cuore. Chiaro che questo vale per un mese, perché poi il mese dopo viene l'altra preghiera e si va avanti così. Io non so se avrò nella mia vita il tempo di raccogliere tutte queste preghiere che dal 2000, perché quelle prima del 2000 io le ho raccolte nel libretto Preghiere di benedizione e liberazione per la famiglia, che è stato stampato nel 2000, che ora è esaurito, non si trova più nelle librerie. Dal 2000 in poi io ho tutto questo materiale, e è tanto, che ci vuole del tempo, che io non ho tra l'altro, ma comunque vedremo che cosa succederà, perché ci esce fuori veramente non un libretto ma un libro vero e proprio di preghiere per la conversione della famiglia, perché ogni mese, sono passati 22 anni, con quest'anno siamo a metà, ma facciamo conto di arrivare fino alla fine, 22 anni per 12, chi è esperto di matematica fa questo conto e vede quante preghiere sono. E non sono poche. E tutte sono, per così dire, nate sulla parola di Dio. Ecco, cioè sulla liturgia della domenica, della quarta domenica, quindi approfondendo un po' il messaggio della parola di Dio. Quindi c'è dei contenuti che varrebbe la pena che fossero recuperati e poi messi a disposizione così delle famiglie, che chiaramente se uno si va a ascoltare sul sito, ecco, le omelie che ci sono tutte, da 2000 ad oggi, sono tutte del quarto sabato pastorale della famiglia, si va a sentire l'omelia e no, non ci sono le preghiere. Ecco, perché a quel tempo io mettevo l'omelia della messa e quindi la preghiera non c'è. Quindi vedete, facendo questa riflessione così ad alta voce, mi rendo conto proprio che bisogna che questa raccolta di scritti deve essere fatta, perché non è recuperabile nemmeno dal sito. Perché il sito, a quel tempo io non registravo la messa, registravo solo l'omelia, e la preghiera per la famiglia viene fatta dopo la Santa Comunione. Quindi questo è un lavoro da farsi. Speriamo che il Signore ci dia la forza, gli aiuti anche, ecco, che possono sopravvenire persone di buona volontà che abbiano anche del tempo, ecco, per mettersi lì a fare questa cosa che poi non è complicatissima, ma richiede parecchio tempo, perché io c'ho tutto, ecco, sul computer, ma bisogna andarlo a cercare, bisogna fare tutto un lavoro, metterlo a posto, ordinarlo. Preghiamo che questo si possa fare. Sia lodato Gesù Cristo. Rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno risuscitato, secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Ora prendiamo il nostro foglietto che abbiamo sulle panche. Chi fosse sprovvisto di una penna gli viene data, poi se la tiene per le altre volte. Non è il caso di restituirla, e facciamo la nostra intenzione offertoriale. Questa intenzione è molto importante perché, come noi invochiamo lo Spirito Santo, offriamo al Padre il pane e il vino, perché attraverso lo Spirito Santo diventino il corpo e il sangue di Cristo, noi offriamo le persone delle nostre famiglie, nostri congiunti, nostri amici, conoscenti, persone che si sono raccomandate, le nostre preghiere, perché lo Spirito Santo scenda su di loro per metterle in condizioni di vivere veramente da figlie di Dio, ecco, nella serenità, nella pace, nella giustizia. Quindi la nostra preghiera è, noi dobbiamo proprio crederci all'efficacia della preghiera. Possiamo scrivere così: o Padre, nel nome di Gesù, perché Gesù ha detto che tutto quello che chiederemo nel suo nome, nella sua persona, il Padre lo esaudirà. Allora noi chiediamo al Padre nel nome di Gesù, obbedendo a proprio un comando che Gesù ha dato, un'indicazione che Gesù ha dato nel Vangelo, nel nome di Gesù. E per intercessione di Maria Santissima e San Giuseppe, io ti offro. E qui possiamo mettere i nomi delle persone che vogliamo offrire. Perché lo Spirito Santo scenda su di loro, perché lo Spirito Santo scenda su di loro per il bene loro e della loro famiglia. Ora, come sempre, mentre viene proposto un canto offertoriale, si passa per la raccolta delle intenzioni delle offerte. Ora prendiamo il nostro cartoncino rosso con l'atto offertoriale e facciamo insieme la preghiera. In questo momento che precede l'offerta del pane e del vino, che per opera dello Spirito Santo diventeranno il corpo e il sangue di Cristo, Padre, in comunione con tutta la Chiesa di cui mi sento membro vivo, io ti offro la mia persona, il mio corpo, la mia anima, il mio spirito, la mia vita fisica, psicologica e spirituale come sacrificio a te gradito, in comunione col sacrificio redentore di Cristo, affinché i frutti di grazia di questa Eucaristia si possano riversare efficacemente sulla mia vita e si veda di tutta l'umanità. Aiutami a non conformarmi allo spirito del mondo, di modo che lo Spirito Santo possa operare liberamente in me, rinnovando il mio modo di pensare, al fine di discernere la Tua volontà, ciò che è buono, a Te gradito e perfetto, e mettimi in condizione di agire in conformità ad essa, per la Tua gloria, per il mio bene, per la salvezza del mondo. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che per mezzo dei segni sacramentali compi l'opera della redenzione, fa che il nostro servizio sacerdotale sia degno del sacrificio che celebriamo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria quando hai mandato il tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza, in lui nuovo Adamo, hai redento l'umanità decaduta e con la sua morte ci hai resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di lui le schiere degli angeli adorano la tua maestà divina e nell'eternità si allietano davanti al tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode. Santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli nella notte in cui veniva tradito prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, Sant'Alberto e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo e nostro Papa, Francesco, il nostro Vescovo, Marco, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ti chiediamo di benedire Antonino Pio, ti chiediamo di benedire Maurizio e Federica e tutte le persone che ti abbiamo offerto sui foglietti. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno il nostro fratello Antonio e i suoi antenati, e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. L'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, io non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Thank you.
Facciamo ora la preghiera: famiglia, vivi nella libertà dei figli di Dio. O Padre, alla luce della Tua parola, Tu oggi mi inviti a verificare la mia vocazione familiare, a confermare questa scelta di vita che credo sia stata la Tua volontà attraverso la ratificazione delle promesse matrimoniali. Questo al fine di fortificare la compagine familiare, avvalendomi della grazia del sacramento del matrimonio. Tu mi hai chiamato a vivere nella libertà dei figli di Dio in seno alla mia famiglia. Ciò significa non assecondare i desideri egoistici della carne, ma al contrario assecondare le emozioni interiori dello spirito, orientati a vivere nella grazia dell'amore, che si concretizza in un atteggiamento di servizio e di promozione del bene oggettivo di tutti i componenti della mia famiglia. In questo percorso io devo promuovere nel contesto della mia famiglia una visione della vita fondata sugli insegnamenti evangelici che relativizzano il valore dei beni temporali nella consapevolezza che non sono le cose che rendono felice la famiglia, ma l'amore, la concordia, la comunione, la pace, doni della Tua grazia. La mia famiglia vivrà nella piena libertà nella misura in cui il primato di Cristo sarà vissuto in maniera coerente, riconoscendo questo valore prioritario rispetto anche agli affetti familiari. Nel riconoscimento del primato di Cristo c'è la sicurezza di vivere un'autentica relazione d'amore fra tutti i componenti della famiglia, garantita dallo stesso Spirito Santo. Il richiamo ultimo che o Signore mi rivolgi è quello di non mettere mai in discussione le scelte che ho fatto, in quanto per loro natura sono irreversibili. Nella mia vita e in quella della mia famiglia non ci deve essere spazio per il dubbio, il ripensamento e l'impianto. Si tratta soltanto di tentazioni da respingere nella fede che, anche se sono momenti difficili e travagliati che si presentano nella vita coniugale, sono una chiamata a partecipare al mistero redentore della croce di Cristo e portano frutti di purificazione, santificazione e salvezza per il bene della famiglia e per la gloria di Dio. Amen. Preghiamo. Il santo sacrificio che abbiamo offerto e ricevuto, Signore, sia per noi principio di vita nuova, perché uniti a Te nell'amore portiamo frutti che rimangano per sempre. Per Cristo nostro Signore. Non so se è stato già distribuito il calendarietto delle celebrazioni. Ecco, vi viene dato in questo momento il calendario delle celebrazioni ordinarie e particolari del mese di luglio. Venerdì prossimo è venerdì 1 luglio, proprio il primo giorno del mese, che è anche il primo venerdì del mese, alle ore 16. Tempo permettendo, faremo la processione via Misericordia alle ore 16 dal cimitero fino qui all'eremo e alle ore 17 la Santa Messa in onore del Sacro Cuore di Gesù per la promozione del coordinamento di preghiera dei servi della Croce di Maria Madre del Mondo Redento, a cui farà seguito mezz'ora di adorazione eucaristica. Ci tengo molto a cercare di recuperare questa devozione al Sacro Cuore, che ultimamente è un po' così nella sensibilità pastorale un po' trascurata. È importante per vivere bene la propria vita cristiana. E quindi, al di là della finalizzazione specifica della promozione del coordinamento dei servi della croce, proprio metterci davanti al cuore di Gesù e accogliere il suo amore che rigenera la nostra vita. Sabato 2 luglio è il primo sabato del mese, ore 17, la Santa Messa per la guarigione spirituale con la benedizione. E poi domenica 3 luglio, la prima domenica del mese, alle ore 10, la Santa Messa per i monasteri e coloro che sostengono l'eremo con la preghiera e il sacrificio, con l'overtorio e il genere alimentare. La settimana successiva è la settimana di preparazione alla festa patronale di Sant'Alberto, da lunedì 4 luglio a sabato 9, itinerario di preparazione alla festa patronale di Sant'Alberto. Ci sarà, anticiperemo la preghiera mariana alle 16.30, i vespri alle 17 e alle 17.30, come sempre, la Santa Messa con l'insegnamento sul tema incontrare Gesù risorto. Ecco, io ultimamente la partecipazione dei fedeli alle messe feriali è proprio ridotta al lumicino. Mi farebbe piacere che, anche se ecco, c'è stata questa notevole contrazione, notevole nel senso che un tempo magari c'erano 5-6 persone, ora ce ne sono anche meno, e nel contesto di questo, però abbiamo il contrappunto di parecchie persone che seguono la messa in remoto, cioè parecchie, una media di 40-50 persone, che poi non so, io non ho la possibilità di verificare se la seguono tutta una parte, seguono l'omelia, però ci sono, ecco, sono certificate dalle visualizzazioni. Quindi diciamo che il messaggio spirituale che parte dall'eremo raggiunge, ecco, raggiunge un numero più ampio di persone. Ma però presenti ce ne sono meno. Allora, in occasione di questa, della preparazione alla festa patronale, che è poi una settimana l'anno, ecco, mi farebbe piacere che ci fosse qualche persona di più, così come credo che sia importante la partecipazione alla domenica, il 10 luglio, alla festa pubblica di Sant'Alberto. Non facciamo niente di eccezionale, non ci sono, ecco, c'è solo la messa e poi con l'adorazione eucaristica dopo la messa per tutto il pomeriggio fino alle 16, poi c'è l'adorazione comunitaria come facciamo tutte le domeniche e poi il Santo Rosario e i vespri. Ecco, sarebbe bello che coloro che frequentano, diciamo, assiduamente l'eremo, perché evidentemente ricevono un beneficio spirituale, perché se no uno non si muove magari anche da lontano in alcuni casi, sarebbe bello che, almeno come segno di riconoscenza nei confronti di Sant'Alberto, essere un po' più presenti sia nella settimana per chi è vicino, sia il giorno di Sant'Alberto che per chi è un po' più lontano. Ecco, credo che è un discorso, non è un discorso di io, per me, che ce ne sia tante, ce ne sia poche persone, chiaro, quando c'è un uditorio un pochettino più di persone fa sempre una cosa gradita, però quello che a me sta a cuore è che il Signore sia contento, ecco, che io non trascuri nulla di quello che posso fare per il bene delle anime e del popolo di Dio, per la salvezza delle anime. Quindi, ecco, in tanti casi le feste patronali sono anche segnate da elementi folcloristici che, ecco, si fanno delle cose per attirare le persone. Io non ho mai fatto niente per attirare le persone e sono contento di aver adottato questo stile. Ecco, all'inizio della mia presenza qui a Sant'Alberto ho avuto diverse sollecitazioni di di promuovere delle iniziative varie, ho sempre detto di no e sono contento di aver detto di no. Quindi è una linea che voglio mantenere fino alla fine. Ricordo che sono a disposizione i messalini sulla tua parola del mese di luglio e di agosto. A questo punto, ecco, siamo ormai prossimi all'inizio del mese di agosto, quindi è bene procurarseli prima che si esauriscano, come pure sono disponibili i sussidi che io preparo mensilmente: menù della parola, giornalino dell'anima e lo specchio dell'anima, che ci possono aiutare a approfondire la parola di Dio e a imparare a fare un po' di esame di coscienza alla fine della giornata. Ora benediciamo i nostri panini. Ecco, i panini sono un dono di Sant'Alberto che noi cerchiamo di mantenere vivo, questo dono per il bene del popolo di Dio. Diciamo che questi panini acquistano un significato particolare nel contesto di questa celebrazione della famiglia, perché nella famiglia e soprattutto la domenica è significativo un momento di comunione, di preghiera, di spezzare un unico pane e condividerlo, che non è il pane che compriamo dal panettiere, ma è un pane benedetto. Allora la cosa acquista un significato di natura spirituale. Ci viene donata la grazia di Dio nella misura in cui noi crediamo. E questo è anche un'opportunità da non trascurare per tutte quelle persone che per vari motivi, l'anzianità, la malattia, certe situazioni regolari in cui le persone si possono trovare, i bambini che si preparano alla prima comunione. Ecco, io, i bambini che si preparano alla prima comunione, almeno dai 6 anni all'età in cui fanno la comunione, credo che potrebbero ricevere un aiuto. Chiaramente dovrebbero partecipare alla messa, non sono ancora pronti per ricevere la comunione, ma sono già pronti a ricevere un sacramentale. E se viene loro spiegato il significato, ecco, i bambini sono particolarmente recettivi alla grazia di Dio. Quindi sarebbe doveroso da parte dei sacerdoti, da parte dei catechisti, da parte delle famiglie, non trascurare nulla che può aiutare un bambino a vivere in grazia di Dio, anche prima di avere, tanto si tratta di persone battezzate, quindi bambini battezzati sono figli di Dio. Però dato che questi bambini sono, per dire, vivono in un mondo dove ricevono tanti messaggi negativi dai mezzi di comunicazione sociale, purtroppo anche all'interno delle famiglie e nell'ambito della scuola, diciamo che se noi compensiamo un po' con qualche segno che può incidere in qualche modo sulla loro coscienza in senso positivo, questa sarebbe una cosa da non trascurare. Quindi io credo nel valore dei sacramentali nella misura in cui sono vissuti non in maniera superstiziosa ma con fede. Quindi panino benedetto, l'acqua benedetta, tutto quello che... Chiaramente questa benedizione ha l'efficacia anche su altri alimenti che le persone possono avere, acqua, olio, sale, che le persone possono avere portate con sé e che possono essere usate in una maniera di fede. O Padre, noi invochiamo il tuo Santo Spirito su questi panini, perché tutti coloro che li consumeranno, tutti coloro che li riceveranno da chi è presente, che li porterà loro come un segno di solidarietà, di amore, di servizio, e con questo servizio dell'amore che poi uno esprime in 1000 modi, ma non è solo aiutare una persona che è caduta per terra magari inciampandosi, Servizio dell'amore è pregare per una persona, per la sua santificazione, ascoltare, dare un consiglio, dare un panino benedetto, dare un messalino, ecco, promuovere il bene integrale della persona. Ecco, questo è servire in senso cristiano, non è solo, ecco, fare l'elemosina. Ecco, noi dobbiamo anche fare l'elemosina, chiaramente, ecco, però promuovere il bene delle persone, bene integrale dell'anima e del corpo. Chiediamo, Padre, che per la potenza del tuo Santo Spirito tutti coloro che si nutriranno di questi pani possano ricevere forza per contrastare ogni tentazione del male e per progredire nella loro libertà dell'amore dei figli di Dio. E la tua santa benedizione scenda su di essi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Nel nome del Signore andiamo in pace.
Veniamo.